RT Special. Attualità, cultura, informazione.
Benvenuti a RT Special, che dedichiamo in questa puntata al candidato alla presidenza della regione dell'Umbria, il coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, Marco Rizzo. Buonasera Rizzo e grazie di aver accettato il nostro invito.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, intanto parliamo del motivo per cui lei, come leader nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, ha deciso di candidarsi in Umbria.
Ma diciamo che l'Umbria sta diventando centrale per tutta una serie di questioni, non ultima la vicenda che ha visto in questa regione la sostanza, diciamo così, di quello che sta nascendo a sinistra, al campo largo, dato che noi vogliamo sottrarre proprio questa vicenda sinistra-destra, perché siamo convinti, lo avete visto in questa regione, perlomeno questo è il nostro giudizio, si passa dalla sinistra alla destra senza soluzioni di continuità, sono due facce della stessa medaglia. E allora abbiamo pensato che proprio in Umbria, infatti la nostra campagna elettorale si chiamerà Umbria Sovrana nel cuore, proprio in Umbria possiamo lanciare un messaggio. Democrazia Sovrana Popolare fa il congresso a gennaio di quest'anno, quindi la prima, diciamo, avventura importante che noi mettiamo in campo, e mi è stato chiesto di fare a me il coordinatore, come coordinatore fare il candidato presidente. Io ho accettato volentieri, amo l'Umbria, la conosco a menadito, e quindi questa è la motivazione di fondo. Noi avremo un programma completamente diverso da tutti gli altri, intanto lo costruiamo con le persone, con le associazioni, non è un programma definito, salvo i grandi, diciamo così, le grandi linee, quindi efficacia del settore pubblico, lavoro, sanità pubblica, e costruiamo il programma, dicevo, in itinere. Quando arriveremo alla presentazione della definitiva della lista e delle liste, perché probabilmente presenteremo più liste collegate con la mia candidatura, spiegheremo tutto quello che vogliamo fare assieme ai cittadini. Lo facciamo appunto fuori dal centrodestra assolutamente e fuori dal centrosinistra altrettanto assolutamente.
Senta Rizzo, allora parliamo di due elementi che mi sembrano molto importanti nell'ambito del suo programma elettorale. Da un lato la sanità, dall'altro la politica sulle famiglie e quindi sociale, pensionati, e un po' racchiuso probabilmente quello che è uno dei motivi per cui lei scende in campo in Umbria. Come sta questa regione sul piano sanitario e sul piano del supporto alle famiglie?
Beh, sulla sanità vogliamo ricordare che questa regione, che sempre è stata governata, diciamo, dalla sinistra, ha avuto una vicenda che addirittura si è definita sanitopoli, quindi non è che sono passati 100 anni, sono passati solo 5 anni, non abbiamo visto assolutamente risposte da questo punto di vista. Noi abbiamo iniziato, diciamo, il nostro iter programmatico proprio a Prufa, fuori Perugia, l'altra settimana, e abbiamo lanciato alcune proposte che appunto saranno parte del programma. Una di queste fondamentali è quella sull'invalidità. Metà ottobre ci sarà il G7 in Umbria, nessuno lo sa, nessuno lo dice, sulla disabilità. E noi come proposta facciamo una proposta pilota. Le persone, forse molti non lo sanno, ma un invalido dal 74 al 99% percepisce una pensione di 333 euro. Cosa si fa con 333 euro? La nostra proposta è di portare questa pensione a 800 per avere un minimo vitale, e per quanto riguarda invece gli invalidi al 100%, oggi un cieco al 100% prende 750 euro di pensione, ma se accumulo con la moglie entro i 14.000 euro non prende niente, ritorna a 333. Quindi noi vogliamo che, al di là dei cumuli, perché ogni persona deve vivere per se stessa anche, un invalido al 100% passi da 750 a 1.200. Uno dice, ma cosa c'entra la regione con le pensioni? Non è vero, perché le regioni possono fare assistenza, possono fare stato sociale, e noi nel nostro programma metteremo che per i primi 2 anni ci sarà un'integrazione che arriverà per gli invalidi fino al 99% a 800 euro al mese, per gli invalidi al 100% a 1200. Chiaramente questo è un progetto pilota che deve poi contaminare tutte le altre realtà regionali italiane, ma voglio un po' vedere, dopo che gli invalidi in una regione arrivano a quello che noi consideriamo il minimo vitale per non andare ai cassonetti, 800 euro e 1200, e voglio poi vedere se gli altri non lo fanno e se lo stesso INPS non si fa carico di un progetto del genere.
Senta, come sa, soprattutto la giunta di centrodestra degli ultimi anni ha parlato di questa necessità, no? Quasi disperata dell'Umbria di uscire dall'isolamento. Questo è il motivo delle grandi opere infrastrutturali da realizzare, non soltanto l'alta velocità, ma come saprà anche questa opera ha le porte di Perugia, che ha animato, ha alimentato più dibattiti negli ultimi 2 anni, il famoso nodo di Perugia, con un finanziamento previsto per il primo stralcio, e per quanto riguarda il secondo c'è già uno studio di progettazione avviato. Secondo lei Perugia, e quindi parliamo dell'area più frequentata dagli umbri a ridosso di Perugia, con i tanti pendolari che arrivano da fuori dal capoluogo, questo nodo è veramente fondamentale e così utile per snellire il traffico? È un'opera imprescindibile secondo lei?
Ma noi siamo partiti da un presupposto, dato che spesso qual è la critica più sensata che fa il popolo alla politica? Che si fanno le cose, ma spesso vengono fatte per altri motivi, spesso c'è, diciamo così, un interesse particolare, a volte addirittura c'è la corruzione. Noi nel nostro programma scriveremo che se governeremo la regione, vogliamo che la Corte dei Conti possa rivedere le grandi spese che sono state fatte nelle ultime 2 giunte, cioè sia quella di centrosinistra che quella di centrodestra, perché siamo convinti che molte volte ci siano tanti lavori che vengono in qualche modo, come dire, o indirizzati in certe posizioni, oppure addirittura vengano, come dire, allargati. C'è un esempio mostruoso che peraltro lambirà anche in parte e farà parte del nostro programma, è quello relativo al fotovoltaico e alle paleoliche. In Sardegna il decreto legge di Pichetto Fratin, del ministro Pichetto Fratin, prevede 6,2 gigawatt di potenza. Sono arrivate domande anche da stranieri per... hanno già superato i 50 gigawatt di potenza. Ecco, questo è un esempio, no, di malgoverno regionale, perché una regione non ha bisogno, come la Sardegna, non ha bisogno di 50 gigawatt. La Corea del Sud ha bisogno di 50 gigawatt per andare avanti. E perché allora, se c'è bisogno di 6 gigawatt, ne fanno 50? Me lo dite voi, no? Ci sarà qualche interesse particolare, lo vogliamo chiamare così? Questo deve valere per tutte le opere, quindi noi non siamo come i Verdi che sono fissati, dicono sempre no, salvo dire sì per la guerra, ma vogliamo verificare le cose se servono davvero. In questo caso siamo stati anche critici, io non ho finito di rispondere alla domanda di prima sulla famiglia, perché la sinistra sembra che odi la famiglia. Sono state fatte delle battute da assessori della giunta di Perugia nei confronti di una mancia che la Tesei ha dato alle famiglie. Noi vogliamo quintuplicare. Se la critica nostra alla Tesei ci deve essere, è perché ha dato pochi spiccioli alle famiglie. Oggi la famiglia è un nodo centrale della vita degli italiani. Io sono uno che ha studiato Marx e Engels e ho studiato anche un libro specifico che si chiama Le origini della proprietà privata, della famiglia e dello Stato, scritto da Friedrich Engels, però l'ha scritto 3 secoli fa. È chiaro, oggi la famiglia sostituisce, ahimè, lo Stato sociale che non c'è più. Se non ci fossero le famiglie in Italia, ci sarebbero 11 milioni di poveri in più. Quindi critica ideologica alla sinistra, che non si capisce perché deve sparare alle famiglie, no, alle multinazionali, e critica politica alla Tesei, alla destra, perché danno solo pochi spiccioli alle famiglie.
con il leader nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare vorrei aprire anche un ragionamento, se mi permette Rizzo, su quelle che sono le aspettative in base alle candidature proprio dal centro-sinistra e dal centro-destra di cui parlavamo proprio pochi istanti fa. Perché, come saprà, si attende l'ufficialità della candidatura dell'attuale sindaca di Assisi e presidente della provincia Stefania Proietti. Dall'altra parte, come sa, la Lega aveva ufficializzato la candidatura di Donatella Tesei, presidente uscente, si fanno altri nomi. C'è da dire che sulla scelta probabilmente della candidatura della presidente di Lega può incidere anche la situazione legata alle dimissioni di Toti in Liguria. Ecco, una sua personale considerazione su quelle che possono essere le scelte, soprattutto nel centrodestra, visto che comunque a scanso di clamorose sorprese Proietti accetterà di candidarsi con il campo largo, anzi direi larghissimo, del centrosinistra. Che avversario politico si aspetta dal centrodestra? La Lega e quindi Tesei davvero, oppure ci potrebbe essere un'alternativa come Paola Gabiti o addirittura anche il coordinatore regionale di Forza Italia Andrea Rumizzi, ex sindaco di Perugia?
Ma francamente è abbastanza indifferente, le dico. Cioè, io non ho nessun problema a confrontarmi con chiunque. Il fatto che le candidature vengano decise sulla base di un manuale Cencelli, tu dai la Liguria a me, no, hai già preso la Liguria, allora mi serve l'Umbria, mi sembra un qualcosa un po' di distante, ecco, da quelli che sono così gli interessi della collettività. Ma tant'è, le ripeto, la destra, la sinistra sono tutte, diciamo, finzioni, perché poi dal punto di vista economico e sociale, dal punto di vista generale, dal punto di vista anche culturale della politica estera, la pensano allo stesso modo sulle questioni più importanti. Quindi sono abbastanza, come dire, sono pronto a confrontarmi chiunque. Certamente è chiaro che gli umbri avrebbero più interesse ad avere uno come me come presidente, perché se io alzo il telefono, io nel mio telefono, quello da cui vi sto chiamando, ho i numeri di tutti, ma proprio di tutti, capisce? Da Fico a premier internazionali.
Ma certo,
questi ma Gareta ce l'hanno sti numeri, no?
mia spesa o la mia sposa.
RT Special, attualità, cultura, informazione.
Lei è una figura politica di grande esperienza, di grande prestigio, da ex deputato, ex europarlamentare. Ecco, le chiedo, ma non sarebbe più logico candidare da parte del centrodestra la presidente uscente? E soprattutto le chiedo, torno a chiederle, ricorre continuamente questa domanda, nonostante l'ufficialità data da Salvini per la candidatura di Tesei qui in Umbria? Secondo lei ci può essere invece un'alternativa concreta nei prossimi giorni di candidatura nel centrodestra alla Tesei stessa, la presidente uscente della Lega?
Ma guardi, se per quello che posso vedere, però lo faccio così proprio molto da... Io credo che la candidata resterà poi la Tesei, perché non credo che la vicenda di Toti e le elezioni in Liguria configureranno uno scambio. Ecco, non credo siano così poco accorti.
Bene, bene. E per finire, tornando alla sinistra, di cui lei ha parlato anche in quella che è la, diciamo, la concezione che emerge dai programmi elettorali, dalle campagne elettorali, a Perugia, come sa, c'è stata la grande affermazione di Vittorio Ferdinandi con un campo larghissimo. Questo campo larghissimo darà i suoi frutti ancora? E come governare con un campo così largo, di tante forze politiche, per certi versi anche un po' differenti, molto differenti anzi?
Sì, non riesco a capire come si possa stare dentro una coalizione tutto il contrario di tutto, ma forse proprio questa è la verità. Non sono tu, se uno prende, che ne so, chi c'è dentro questo campo largo? Renzi? Calenda? E come fa Renzi e Calenda a stare in accordo con quelli, che ne so, di Rifondazione? Però se si sono, alla fine sa cosa vuol dire? Che sono tutti uguali. cioè che alla fine per una poltrona sono disponibili tutti a mettersi assieme anche col diavolo, perché poi per la proprietà transitiva, se sei seduto all'estrema sinistra ma ti trovi nella stessa coalizione di uno come Calenda, beh, alla fine sei la stessa roba, e vale per gli uni e vale per gli altri. Perché questo? Perché la politica oggi è subordinata alla grande finanza, quindi chi fa politica lo fa col fiato corto. Io sono davvero totalmente dedicato per passione, ho 65 anni, sono proprio tranquillo, non sono uno che si agita per la competizione elettorale, lo faccio perché mi piace, lo faccio perché l'idea di un sovranismo popolare credo che sia l'idea più attuale, più moderna che serve oggi al nostro paese. Infatti partiamo dall'Umbria con questo slogan, Umbria sovrana nel cuore, perché l'elemento della sovranità, cioè del decidere noi, ma noi possiamo aspettare per qualunque decisione economica rilevante cosa pensa Bruxelles, cosa pensa Francoforte, cosa pensano gli altri. Possiamo far decidere anche la nostra cultura, la nostra identità, la storia dell'Italia agli altri, alle multinazionali, alla grande finanza, a Netflix, a Amazon. Basta. Credo che bisogna dire stop. E per dirlo bisogna dirlo contro la destra, ma anche contro la sinistra. Capisce? Perché la sinistra è molto succube da questo punto di vista. Anzi, se volessi essere proprio sincero, la sinistra è quella più conseguente al globalismo liberista, capitalista, mondialista, ed è un totalitarismo questo, dal punto di vista culturale è assolutamente un totalitarismo. Ad esempio, le ripeto, questi attacchi alla famiglia, io lo posso dire perché vengo da una scuola operaia, da una vicenda operaia anche nella vita, sono nato in un quartiere povero di Torino, mio padre faceva l'operaio alla Fiat. Perché la sinistra deve essere contro il popolo? Guardi che è un problema serio questo.
Sì, in effetti mi sembra di capire anche che la sinistra attuale, la sinistra degli ultimi anni, le varie iniziative, eventi che adesso non abbiamo il tempo di ricordare, si allontana anni luce da quella sinistra in cui si ritrovava 30 anni fa, Rizzo, possiamo dire così?
Ma anche avendo più. 65 anni mi ritrovavo anche quasi 50 anni fa, perché ho iniziato a fare i cortei a 13-14 anni. Però se io vedo, adesso la dico proprio, so che in un'intervista c'è la necessità della brevità e quindi cerco di dare un'immagine, ma se io vedo il camion del Gay Pride con sopra Zan e la Schlein, e poi vedo, perché l'ho visto con i miei, io non ci vado queste cose, ma non perché abbia delle, sia per discriminazione o cose del genere, perché la mia immagine è un'altra, è quella della Fiat Mirafiori 1980 con Berlinguer e i cancelli. Ma come si fa a pensare che sia la stessa cosa? È un disastro, è davvero un disastro.
Insomma, sono forme, come dire, di autocelebrazione inutili, come nel caso che lei ha appena ricordato.
Sono le questioni, guardi, il problema del nostro paese oggi è l'economia, il ceto medio, commercianti, artigiani, professionisti, piccola impresa, media impresa, sono schiacciati, si stanno proletarizzando. La classe operaia, la classe lavoratrice, che è mutata nel tempo, è ormai quasi priva di diritti. Se noi mettiamo assieme queste due forze abbiamo il 90% del popolo, noi a questi ci rivolgiamo. Se invece pensiamo di scaldare il pelo ai signori Benetton, Elkan, tanto per parlare di multinazionali italiane, no? Vi rendete conto, la Telecom, no? È stata il core business, la parte centrale, le mura di casa, le nostre telecomunicazioni sono state cedute per 19 miliardi di euro a un fondo americano guidato da un ex capo della CIA, Petraeus, anche il capo dell'esercito immigrato. E noi avevamo così necessità di prendere questi 19 miliardi? Era così necessario? Sapete cosa è successo? Hanno dato il cuore della TIM agli americani, anche dal punto di vista della sovranità, la dice lunga. E poi adesso la affittano questo cuore per 2 miliardi l'anno per 10 anni. Alla fine gliel'abbiamo regalata, ma anche dal punto di vista del conto economico è una follia. Eppure nessuno scrive niente, tutti tacciono. E il problema dell'informazione poi è della democrazia. Non so come l'Europa può parlare di parlano contro il fatto che ci sia poca democrazia sulla stampa in Italia. È vero, ma sono loro che lo determinano.
Insomma, si continua con questo saccheggio, no? Se non sbaglio ne aveva parlato lei a Brufa, delle nostre amministrazioni, delle nostre realtà pubbliche, regioni, comuni, e poi si finisce per privatizzare sempre di più. Ora usciamo anche dal discorso esclusivamente umbro, però ma anche poi
avete
questa è una delle conseguenze.
Trasporti, no? Avete parlato di trasporti. Voi sapete perché la E45 non è mai stata fatta bene, no? Perché era un asse autostradale che avrebbe potuto cambiare anche, diciamo, la comunicazione del lume, perché doveva esserci solo la A1, perché la A1 era dei Benetton, questo era il problema. E quando sono state fatte le grandi privatizzazioni, regalando la rete autostradale appunto ai Benetton, fatte dai governi di D'Alema e poi ripetute dai governi di centrodestra, quindi pari sono, e le autostrade italiane funzionavano. In questi 35 anni i signori Benetton non hanno fatto niente, non c'è stata manutenzione. Voglio citare il Ponte Morandi, posso citarlo, dove ci sono stati i morti. Adesso le autostrade sono di nuovo dello Stato, Cassa Depositi e Prestiti, le paghiamo di nuovo noi. E infatti fate le code perché ci sono i lavori dappertutto, perché la manutenzione non è mai stata fatta. Sono arrivati lì, gliel'hanno regalate e hanno fatto i soldi, si sono comprati anche gli aeroporti. Adesso che non funzionano più, sono caduti i ponti, le hanno ripassate allo Stato. Volete scommettere? Tra qualche anno le privatizzano di nuovo, le ripassano a qualche amico del Giaguaro. Basta, basta con queste cose. Espropri, espropri delle proprietà. Ma vogliamo parlare della Stellantis? All'inizio, prima della pandemia, hanno preso un prestito dalla SACIT. La SACIT è Cassa Depositi e Prestiti, è lo Stato italiano, 6,3 miliardi di euro, poi lo hanno restituito più avanti, ma se lo chiediamo io e lei non ce lo danno 6,3 miliardi di euro, chiaro? Ma nel frattempo la SACIT, basta andare a leggere, non concede prestiti se stai avendo dei dividendi privati. Nel frattempo l'ex Fiat, quella che si chiamava FCA, Stellantis oggi, stavano ricevendo i dividendi della fusione FCA-Peugeot, quasi più di 5 miliardi di euro. Ma come? Tu stai prendendo soldi vivi, più di 5 miliardi, e chiedi un prestito di 6 miliardi allo Stato. Lo Stato non te li può dare perché non utilizzi quei dividendi lì? Eh no, le spese le hanno fatte con i soldi dello Stato italiano e i dividendi se li sono portati a casa. Il signor Elkan scrisse all'epoca che i loro dividendi erano scolpiti sulla pietra. E sapete perché subito dopo hanno comprato la Gedi Repubblica, hanno comprato la Huffington Post, hanno comprato quasi tutti i giornali italiani? Perché volevano che non si parlasse di questo. Questa è la democrazia in Italia.
Tornando all'Umbria e tornando provando un po' a tradurre in soldoni il programma sulla base anche dei ragionamenti fatti in questa intervista, Rizzo, insomma, innanzitutto la sanità, la politica delle famiglie, pensioni più alte.
Ma sulla sanità faremo proprio una conferenza stampa speciale, perché abbiamo una proposta dirompente che la faremo più avanti. Adesso siamo ormai ad agosto. Abbiamo iniziato con le pensioni di invalidità, con i soldi delle famiglie e col discorso della Corte dei Conti che deve controllare, la Corte dei Conti regionale che deve controllare tutte le spese importanti che sono state fatte.
E pensioni più dignitose, diceva, no? Aveva dato anche dei particolari.
Sì, abbiamo detto, abbiamo utilizzato questa ipotesi di un fondo per 2 anni in modo da sollecitare l'INPS, no? Perché si parla del reddito di cittadinanza, ma il reddito di cittadinanza era 800 euro nel caso medio, e anche lì poteva essere utilizzato bene con un programma di lavori socialmente utili, con quello che si può chiamare un piano di manutenzione di tutta Italia. Si assumevano un milione di persone, invece di lasciare la gente a casa, facevi lavorare, mettevi a posto i greti, dei torrenti, dei fiumi, dei laghi, la collina, la montagna, evitavi che quando piove un po' di più ci siano delle alluvioni, dei morti, delle tragedie, e in linea generale costruivi lavoro sociale, vero? E noi dobbiamo assolutamente essere per il lavoro, non per il reddito, non per l'assistenza. L'assistenza va fatta per quelli che stanno in condizione di non lavorare, gli invalidi. Ad esempio, il collocamento per gli invalidi è una finzione, perché la gente viene iscritta e poi non può andare a lavorare. Ci devono essere dei posti di lavoro dedicati agli invalidi per davvero. Chiaramente ci vuole una serietà assoluta nella definizione dell'invalidità, bisogna evitare che ci siano delle truffe, ci siano delle malversazioni, ma noi dobbiamo avere uno Stato che aiuta quelli che non possono lavorare per davvero e li aiuta bene, e poi dobbiamo mettere in grado tutti di arrivare alla piena occupazione con lavori anche appunto socialmente utili. Quello di avere un piano per la manutenzione del territorio sarebbe una cosa strategica per il nostro paese. Quindi anche lì il tema è: dove vanno a finire i soldi della collettività? A cosa servono le regioni, i comuni, le province? Servono, come sento dire adesso lì a Perugia, a trovare nuovi posti, nuovi dirigenti, a spendere per nuove poltrone? O servono a ottimizzare la cosa pubblica? Questa è la domanda.
Su cui costruisce la sua candidatura Rizzo, e noi la ringraziamo, leader nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare Marco Rizzo. Proveremo naturalmente a sentirla in questo cammino verso le regionali 2024.
Avete
candidato,
il mio numero, potete chiamarmi tutte le volte che volete.
Molto bene, grazie della disponibilità Rizzo, a presto, buon lavoro, naturalmente buon percorso, a presto.
Arrivederci.
A presto. E noi diamo la linea a Enrico Brunetti in regia con Radio RT, la radio più longeva dell'Umbria, la radio che potete ascoltare in DAB in tutta la regione Perugia, tutta la provincia di Perugia, tutta la provincia di Terni, e in FM su Alto Chiasso. Siamo online con radiotrentino.it per ascoltare in diretta tutte le nostre produzioni, tutto l'impianto di informazione di Radio RT. A presto.